Benvenute, spero di fare posto per tutte quante. Io sono Francesca De Vesti, faccio parte del direttivo della casa. Siamo davvero onorati di ospitare oggi questo dibattito proprio qui alla Casa delle Donne. Il sarà coordinato da Lebe Landri, scrittrice e presidente della Libera Università delle Donne, assieme a Maria Luisa Boccia, che è appunto autrice del libro, qui con Carla Lonzi, la mia opera è la mia vita, assieme a Laura Lequitit della Libera Università delle Donne. Sicuramente vedremo anche un filmato di Loredana Rotondo dedicato proprio a Carla Lonzi. Ci scusiamo un pochino in anticipo del fatto che in questa sala le tapparelle non si abbassano, quindi magari la proiezione non sarà il massimo. Ecco, ci tenevo giusto a dire due parole del fatto che siamo appunto come casa onorati di ospitare questo incontro qui, perché ci permette, come dire, di ricostruire una delle tappe più importanti del femminismo in Italia, e di fatto in questo luogo, la Casa delle Donne, che è appunto uno spazio in cui possiamo condividerlo tutte assieme. E l'altro motivo, insomma, per cui ci vedevo a presentare anche questo incontro, per chi come me della mia generazione, e qualcuno insomma ne vede rappresentative, non ha potuto vivere il periodo storico di Carla, e quindi questi momenti anche per noi insomma, sono, come dire, fondamentali, ecco. Bene, io vi ringrazio ancora per essere qui, do la parola a Lea che coordina il dibattito.
Ecco, io, come si dice in teatro, sono il prologo, non la coordinatrice, sono solo il prologo, perché si coordineranno da sole. E solo per dire che sono molto contenta di questo incontro che restituisce alla figura di Carla Lonzi il significato importante che ha avuto per la storia del femminismo milanese in generale. E contenta intanto che sia tornato l'interesse per Carla Lonzi sia tornato da parte di generazioni più giovani. Io ricordo solo ricordare un bellissimo libro che richiama anche Maria Luisa Boccia, Frammenti di autocoscienza, percorso di un gruppo di sulla sessualità di un gruppo di giovani femministe che si firmano collettivo Benazir. Benazir è un nome inventato, hanno trovato anche su internet una definizione interessante. Una donna che non è stata vista mai così. Queste donne che ho conosciuto erano giovanissime, erano studentesse universitarie a Verona e Brescia, adesso hanno qualche anno in più, ma questo libro, dicevo, è molto importante perché si sono messe insieme all'università, hanno creato un gruppo di sole donne e hanno tentato di rifare, come dire, con richiamo a Carla Lonzi, un gruppo di pratica di autocoscienza, voglio dire, nell'era del web, che ne so, infatti usano internet, usano le mail, usano la scrittura, insomma, con i linguaggi diversi. Detto questo, se volte sono molto contenta che ci siano qui due persone, e che Laura Lepetit, la nostra editrice, la Tartaruga, la casa editrice del femminismo, è stata proprio nata nel 75, Laura Lepetit ha portato in Italia, ha tradotto, no? Dice che ho cominciato a vedere una nota interessante, dice ho visto che tra gli inediti Virginia Woolf non era stato tradotto in Italia, e lì dice che è partita l'idea di una casa editrice che effettivamente ci ha portato in traduzione di tanti testi di donne inglesi, francesi, di varie culture. E Laura Lepetit ha conosciuto Carla Lonzi, ha lavorato con lei in rivolta femminile, quindi molto contenta che abbia accettato di venire a parlare con noi. E poi Luisa Boccia è una figura importante, una donna importante nella storia del femminismo, impegnata da sempre, si può dire, negli anni 70, autrice di un libro che io trovo interessantissimo per la ricostruzione di quelle che sono state le teorie e pratiche del femminismo, che è La differenza politica, no? Che uscì, io lo rileggo continuamente perché trovo che è una sintesi anche dei conflitti, delle diversità, no? Teoriche che ci sono state per il movimento delle donne. Luisa Boccia è stata la direttrice di una rivista importante, la rivista Reti, che spero che possa andare a essere messa online. e soprattutto, e qui l'abbiamo invitata oggi, perché è autrice di due libri dedicato davvero uno studio appassionato a Carla Lozzi. Due libri, il primo era L'Io in rivolta, che è uscito con la tartaruga nel 90, credo, vero? Nel 1990. E poi questo ultimo, che io ho trovato ancora più coinvolgente, si chiama Con Carla Lozzi, la mia opera è la mia vita. E Luisa non ha conosciuto personalmente Carla Lozzi, ma dice ho avuto con lei un rapporto personale attraverso questi scritti quasi intimo, cioè il modo con cui ricostruisce il pensiero attraverso gli scritti di Carla Lozzi è davvero un corpo a corpo con la scrittura. E dice non sono citazioni, sono tanti frammenti presi dai libretti di Carla Lozzi, non sono citazioni, dice Luisa, ma sono appunto un corpo a corpo con la scrittura dell'altro.
Non entrano, c'è troppa gente.
Vabbè. Allora, si leggo solo dall'introduzione due righe per dire che è un libro speciale questo, del modo con cui ha accostato da donna a donna, un dialogo da donna a donna, con cui ha il modo con cui la Maria Luisa Boggia è ritornata testi della Lozzi. Dice questo non è un libro su Carla Lozzi, è stato pensato e scritto con Carla Lozzi. Il titolo va inteso alla lettera, è sufficiente sfogliare le pagine, scorrerle velocemente con lo sguardo per accorgersi di quanto siano presenti le sue parole. Ben più che citazioni sono la tessitura del mio discorso ed è un segno manifesto del rapporto personale, vorrei dire intimo, che non da ora io ho con il testo di Lozzi. Essere con Lozzi significa infatti per me innanzitutto tenermi in prossimità del testo e qui sostare a lungo. Leggere, mi piace molto questo, in prossimità del testo, sostare a lungo. Leggere e rileggere le pagine, trascrivere e annotare su foglietti sparsi le frasi è un piacere puro. Leggo e come da ragazza mi accadeva con i romanzi, divento sorda, impermeabile a tutto ciò che mi circonda. Niente può distogliermi, dimentico perfino il motivo che mi ha spinto a riaprire l'uno o l'altro dei suoi libri. Mi piace e allo stesso tempo mi è necessario svolgere e avvolgere il filo del mio pensiero attorno alle sue parole, ricostruire per me stesso in primo luogo una trama di senso. Con Carla Lozzi intrattengo un dialogo da donna a donna, da più di 30 anni. E infatti poi i riferimenti, i frammenti, sono tanti nel libro di Maria Luisa Boccia. Io volevo solo, penso che non tutte forse hanno letto i libri di testi di Carla Lozzi, volevo leggere solo qualche frammento dal manifesto di Rivolta Femminile, però io anche potrei anche
sì,
certo.
Ma qui ci sono c'è uno.
La donna non va.
Dovremmo vedere un po' di video.
Poi parlerò del video che andremo a vedere. La donna non va definita in rapporto all'uomo. Su questa coscienza si fondano tutta la nostra lotta quanto la nostra libertà. L'uomo non è il modello a cui adeguare il processo della scoperta di sé da parte della donna. Sono dei frammenti, è un manifesto fatto per frammenti. La donna è l'altro rispetto all'uomo, l'uomo è l'altro rispetto alla donna. L'uguaglianza è un tentativo ideologico per asservire la donna a più livelli. Identificare la donna all'uomo significa annullare l'ultima via di liberazione. La donna come soggetto non rifiuta l'uomo come soggetto, ma lo rifiuta come ruolo assoluto. Nella vita sociale lo rifiuta come ruolo autoritario. L'immagine femminile con cui l'uomo ha interpretato la donna è stata una sua invenzione. Verginità, castità, fedeltà non sono virtù, ma vincoli per costruire e mantenere la famiglia. l'onore nella conseguente codificazione repressiva. Nel matrimonio la donna, privata del suo nome, perde la sua identità, significando il passaggio di proprietà che è avvenuto tra il padre di lei e il marito. Riconosciamo nel matrimonio l'istituzione che ha subordinato la donna al destino maschile. Siamo contro il matrimonio. Denunciamo lo snaturamento di una maternità pagata al prezzo dell'esclusione. La negazione della libertà d'aborto rientra nel veto globale che viene fatto all'autonomia della donna. La donna è stufa di allevare un figlio che le diventerà un cattivo amante. In una libertà che si sente di affrontare, la donna libera, libera anche il figlio, e il figlio è l'umanità. In tutte le forme di convivenza, alimentare, pulire, accudire, e ogni momento del vivere quotidiano devono essere gesti reciproci. Dietro ogni ideologia noi intravediamo la gerarchia dei sessi. Non vogliamo d'ora in poi, tra noi e il mondo, nessuno schermo. Il femminismo è stato il primo momento politico di critica storica alla famiglia e alla società. Unifichiamo le situazioni e gli episodi dell'esperienza storica femminista. In esso la donna si è manifestata interrompendo per la prima volta il monologo della civiltà patriarcale. Noi identifichiamo nel lavoro domestico non retribuito la prestazione che permette al capitalismo privato e di Stato di sussistere. Detestiamo i meccanismi della competitività e il ricatto che viene esercitato nel mondo dall'egemonia dell'efficienza. Noi vogliamo mettere la nostra capacità lavorativa a disposizione di una società che ne sia immunizzata. La parità di retribuzione è un nostro diritto, ma la nostra oppressione è altra cosa. Ci basta la parità salariale quando abbiamo già sulle spalle ore di lavoro domestico? Accogliamo la libera sessualità in tutte le sue forme, perché abbiamo smesso di considerare la frigidità un'alternativa onorevole. Continuare a regolamentare la vita fra i sessi è una necessità del potere. L'unica scelta soddisfacente è un rapporto libero. Abbiamo guardato per 4.000 anni, adesso abbiamo visto. La donna ha avuto l'esperienza di vedere ogni giorno distrutto quello che faceva. Consideriamo incompleto una storia che si è costituita sulle tracce non deperibili. Nulla o male è stato tramandato della presenza della donna. Sta a noi riscoprirla per sapere la verità. La civiltà ci ha definiti inferiori, la Chiesa ci ha chiamate sesso, la psicanalisi ci ha tradite, il marxismo ci ha vendute alla rivoluzione ipotetica. Chiediamo referenze di millenni di pensiero filosofico che ha teorizzato l'inferiorità della donna. Della grande umiliazione che il mondo patriarcale ci ha imposto, noi consideriamo responsabili sistematici del pensiero. Essi hanno mantenuto il principio della donna come essere aggiuntivo per la riproduzione dell'umanità, legame con la divinità o soglia del mondo animale, sfera privata e pietas. Hanno giustificato nella metafisica ciò che era ingiusto e atroce nella vita della donna. Sputiamo su Hegel. La dialettica servo-padrone è una regolazione di conti tra collettivi di uomini. Essa non prevede la liberazione della donna, il grande oppresso della civiltà patriarcale. Non riconoscendosi nella cultura maschile, la donna le toglie l'illusione dell'universalità. L'uomo ha sempre parlato a nome del genere umano, ma metà della popolazione terrestre lo accusa ora di aver sublimato una mutilazione. La forza dell'uomo è nel suo identificarsi con la cultura, la nostra nel rifiutarla. Dopo questo atto di coscienza, l'uomo sarà distinto dalla donna e dovrà ascoltare da lei tutto quello che la concerne. Non salterà il mondo se l'uomo non avrà più un equilibrio psicologico basato sulla nostra sottomissione. Noi cerchiamo l'autenticità del gesto di rivolta e non la sacrificheremo né all'organizzazione né al proselitismo. firmato Rivolta Femminile, luglio, Roma, luglio del 70. Questo è il manifesto di Rivolta. Ecco, e noi procediamo così oggi, che prima dove verrà proiettiamo un documentario di Loredana Rotondo, che Loredana Rotondo fece per la RAI all'interno di un ciclo dedicato, erano i vuoti di memoria, quindi ricostruivano figure storiche importanti nella storia del femminismo in particolare, e una è quella di Carla Lonzi. E in questo documentario, mi spiace, Loredana Rotondo era molto contenta, non ha potuto venire, ma contenta appunto che si potesse rimettere in circolazione questo lavoro che lei ha fatto straordinario, di raccolta di interviste, appunto dicevo, su Carla Lonzi, ma anche tratti poi della vita di Carla Lonzi. Ci sono interviste di Laura Lepeti, Maria Luisa Boccia, Manuela Fraile, tante donne del femminismo che conosciamo. Ne ha fatto una anche a me, ma allora io ero stata all'inizio un po' critica rispetto a Carla Lonzi, e quindi la direttrice non l'ha voluto mettere. E non mi dispiace del tutto, devo dire, perché ero stata effettivamente, non ero in condizione allora di cogliere la forza provocatoria del messaggio di Carla Lonzi, e ho scritto sull'erba voglio un articolo un po' cattivo, dal titolo un po' cattivo, e quindi ho fatto ammenda ogni volta, dico, poi mi sono ricreduto. In realtà sono ancora convinta che alcune delle mie osservazioni fossero giuste, ma non in quel momento. Cioè, io tendo sulla questione del rapporto con la donna, cerco sempre di mettere a tema la complessità, e a volte la complessità non va d'accordo col bisogno di fare dei tagli netti, e Lonzi lo fece il taglio netto dicendo: ci occupiamo della sessualità, cioè mettere a tema la sessualità voleva dire riscoprire tutto ciò che è stato più violentemente cancellato, no? La sessualità ridotta, come dire, cancellata e messa al servizio, diventata solo servizio del piacere maschile, oppure obbligo procreativo. Quindi questa messa a tema così forte, anche violenta nella sua forza provocatoria, aveva un senso allora. Parlare del sogno d'amore, della dipendenza affettiva, eccetera, eccetera, quella che ci permette poi di sopportare l'insopportabile, ha permesso per secoli, sempre meno, di sopportare l'insopportabile nei rapporti con gli uomini, non era il momento. Ecco, quindi dicevo, non mi dispiace del tutto di non essere tra le intervistate. Un po' sì. Allora prevediamo il documentario e poi darò la parola prima a Laura Lepe, appunto il coro di Carla Lonzi, che ha conosciuto, e poi a Maria Luisa Boccia. E domande, non farò domande, non mi piace il consiglio televisivo, quindi facciamo poi parlare.